grazie di cuore per l'invito e per la fiducia che ci date, per così che collaboriamo insieme, no? Per cercare il bene della coppia, il bene della famiglia, dei nostri figli. E, diciamo anche un grazie a Don Oreste. Ieri ad Assisi un convegno in cui c'erano economisti, eccetera, eccetera, sull'identità cristiana e il bene comune, ho ribadito questo, che probabilmente Don Oreste, non lo so, il Signore lo valuterà o meno per la sua santità personale, però quello che penso di grande in questi anni che ha vissuto nel rapporto con noi, nella storia, nel tempo che è passato, quello che di grande ha sviluppato è l'aver costruito una famiglia, una comunità. E quindi anche per un papà e una mamma sono grandi se riescono a costruire famiglia, riescono a costruire comunità, riescono a costruire relazioni con gratitudine. Pensavo, se noi coniugi, sposi, iniziassimo a dirci grazie, a dirci grazie. Andiamo a casa, io oggi arrivo a casa e dico a mia moglie, dai grazie, cioè questo entrare nella dimensione della gratitudine, del dono, in quanto il dire grazie presuppone riconoscere che abbiamo ricevuto un qualcosa, che siamo depositari di un dono che ci supera, di un progetto nel quale siamo inseriti, nel quale si innesta la nostra vita. Quindi anche pensiamo, ognuno di noi, per chi è coppia, il cammino, l'incontro, il cammino di fidanzamento, l'attrazione, il desiderio, un'alleanza che inizia a costruirsi, a camminare, è come ci descrive benissimo il Cantico dei Cantici, l'amato che cerca l'amata. Proviamo a ripercorrere questo itinerario che è in un progetto, che nasce da un incontro, e non è frutto del caso, ma rientra nel disegno, nella provvidenza di Dio, nella pedagogia di Dio che ci tiene per mano fin dalla nostra nascita. Ecco, io penso che dobbiamo dirci grazie, marito e moglie, dirci grazie, perché sei un dono, sei una meraviglia, se anche se non nascondiamo tutte le difficoltà, i due che devono diventare uno, le due storie, i due caratteri, le due personalità, il conoscersi e il non conoscersi, questo mettere insieme, questo amalgamare che necessita di tutta la vita per camminare insieme, per diventare uno. Non sono più due, ma uno. No, carne della propria carne. Ecco, questo cammino io penso che il grazie, davvero, ma anche il dircelo con semplicità, ci fa entrare in questa dimensione in cui l'altro è un dono. L'altro è un dono. E questo è il principio della meraviglia, che anche Don Oreste, io penso che uno delle sintesi del messaggio di Don Oreste, sappiate dire grazie. Sappiate essere grati, sappiate essere riconoscenti, perché la vita è un dono talmente stupendo, meraviglioso, unico, impensato, che dal niente iniziamo ad esistere e siamo come delle meraviglie. Ecco perché gli uomini di buona volontà, non solo i cristiani, difendono la vita, vogliono che i concepiti vivano, perché è una meraviglia, è il primo diritto, è la prima giustizia. Ecco, allora in questo grazie, e poi imparare a sorriderci un po'. Ci sono degli studi che dicono che chi si allena, mi capite, a sorridere, sta meglio anche dal punto di vista psicologico, fisico, sì, anche il corpo, anche la faccia si rilascia, cioè questo, dai, accoglierci, con quella, anche qui mi richiamo a Don Oreste, ricordate, l'incontro con lui era questo sorriso, questa semplicità, questa infanzia spirituale che si esprimeva anche attraverso la sua corporeità così, così pacioccona, diciamo, no? Ecco, penso che anche nella vita di coppia impariamo, dai, ad accoglierci un po' di più, no? Anche attraverso l'affettività, la gestualità, il sapersi riconoscere come dono, perché poi, almeno nella mia vita di coppia mi succede, io sono con Tiziana, mia moglie, ormai il prossimo anno sono 25 anni, e quindi meno, lo dico per me, no? Ci sono a volte dei momenti critici, dei momenti dialettici, per dirla bene, dei momenti di non comprensione, ma a volte, se notiamo, le incomprensioni nella vita di coppia nascono poi da piccole cose, da piccole pregiudizi, non detti, silenzi, messaggi verbali, messaggi gestuali che noi non ci capiamo, non riusciamo, e la fatica anche, no? La fatica di questa alleanza che è una meraviglia, ma è anche un impegno, è anche una responsabilità. E venerdì sera ero a Vicenza, dove abbiamo fatto un convegno molto interessante con le ASL, eccetera, su i fattori protettivi nei giovani che prevengono l'uso delle sostanze. E gli intervenuti dicevano che ormai nel nord-est dell'Italia il 40-50% dei giovani, dei nostri giovani, fa uso di sostanze. Dall'hashish alla cocaina all'alcol, molto, soprattutto alcol, e in un contesto di benessere, nella norma, nonostante le difficoltà del momento attuale, che le famiglie faticano, comunque nel nord-est, in un contesto normalmente di benessere, cioè questi giovani che mascherano il bisogno di comunicare, il bisogno di relazione, il bisogno di sentirsi amati, il bisogno di assumersi responsabilità, questa non capacità di trovare tutte queste cose, lo mascherano attraverso l'uso di sostanze, andando poi a veicolare in tutto quello che poi vediamo che succede attraverso atteggiamenti violenti, atteggiamenti di insomma, le stragi del sabato sera, altre cose, eccetera, eccetera. Ma il problema è profondissimo, è che i giovani, ma come per ognuno di noi, ci dicono che la non relazione è insostenibile. La non relazione è insostenibile, anche nella vita di coppia. Anche nella vita di coppia. Tant'è che, scusate se faccio una digressione, ma apro appena una parentesi, la chiudo, ma anche il Vangelo di oggi ci dice che le prostitute vi passeranno avanti. Non voglio parlare delle prostitute. Non ho letto nel Vangelo che Gesù dice i clienti vi passeranno davanti. Non l'ho letto. Ma questa non relazione anche a volte da parte dei clienti, che sono, dicono le statistiche, maschi italiani molto numerosi, evidentemente cercano attraverso un surrogato un bisogno profondo di relazione, lo cercano nel modo sbagliato, ovviamente, violentando la libertà di altre persone, eccetera, eccetera, non entriamo nel merito. Ma perché la non relazione è insostenibile, curiamo molto la relazione di coppia, diamo tempo alla vita di coppia, diamo tempo all'incontro di papà e mamma, perché comunque la famiglia si sostiene su questa base sicura, che è la relazione significativa, non indifferente, non qualunque, tra il babbo e la mamma. Diamo tempo nell'ascolto profondo, nella vita affettiva, che vuol dire un'accoglienza del bene che c'è nell'altro, di interesse per quello che il coniuge fa nella sua attività professionale, in tutto quello che vive. Mettiamoci gusto, mettiamoci relazione. Nella vita affettiva e sessuale, Certamente che uno degli elementi fondanti, importantissimi, che lo stesso buon Dio ci ha donato e che ha scelto per generare la vita è perché i due, noi coniugi, possiamo volerci bene del tutto, per sempre, in una intimità che è unica, in un linguaggio che è unico. Il discorso della separazione, eccetera, 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 oltre che dei risvolti morali, eccetera, entra in questa violazione di questa alleanza, di questa comunicazione profondissima che è unica, che è un mistero, che è un mistero, che si deve, che è un dono reciproco, l'amato all'amata, la ricerca l'uno dell'altro, il desiderio l'uno dell'altro, l'attesa uno dell'altro. Allora sì che la vita coniugale diventa ricca, perché diventa ricca di spiritualità, diventa ricca di relazioni, diventa ricca, significativa nella completezza della nostra dimensione interiore, psicologica, affettiva, dei sentimenti, corporea. Cioè le nostre due realtà che diventano una. Questo è importantissimo, è un mistero, che io balbetto e penso che ci possiamo aiutare, ma dobbiamo avere questa attenzione, questo desiderio. Io penso che se così facessimo anche il discorso della prostituzione calerebbe moltissimo, perché una sufficiente, mi capite, soddisfazione della relazione coniugale è la prima prevenzione contro quello che viene definito il mestiere più antico del mondo, ma non è una giustificazione assolutamente, perché il problema è di, ecco allora l'importanza, come fate voi, dell'educazione dei fidanzati. Non solo, andiamo a ritroso, nell'educazione dei nostri preadolescenti, in cui anche qui Don Oreste è stato maestro, nella proporre un incontro simpatico con Cristo, ma un incontro simpatico che attirasse tutte le dinamiche, le pulsioni, le potenzialità che i nostri giovani, i nostri adolescenti vogliono, canalizzandoli, veicolandoli verso il bene, verso l'attività del bello, del buono, dello sport, della musica, del teatro, fatta insieme, fatta come gruppo di amici, come gruppo di coetanei che cammina insieme, che svolge un itinerario insieme ai piccoli, ai poveri, che diventano un elemento importantissimo per dare umanità alle nostre relazioni. Ma dovremo andare indietro, perché la nostra vita interiore, la nostra vita relazionale, la nostra vita di dono, di gioia per la vita, perché avete messo bene, scegliersi giorno per giorno. Voi mi direte, ma se parti da lontano, nasce nella vita intrauterina, dall'alleanza tra mamma e bambino, la donna, questa meraviglia. Prima noi abbiamo fatto un libro che avevamo scritto il bimbo, il bambino, questa meraviglia, ma la donna questa meraviglia, questo mistero unico che genera la vita, è un mistero anche biologico, è come questo sviluppo della vita, no? E questa accoglienza, questa bontà, questa capacità di accogliere e di dialogare col bambino fin dalla vita intrauterina e poi appena viene concepito e poi nei primi anni, sempre nell'alleanza col papà che vuole bene alla mamma, che dà sicurezza alla mamma, che dà forza alla mamma, ma il papà anche deve sentirsi accolto dalla mamma e non messo da parte nei primi anni in cui il bambino nasce. È tutto un mistero di alleanza, è un cammino fatto insieme. Quindi evidenziare questa capacità di relazione che ci deve essere nella coppia, una relazione significativa. Lui, lei deve essere unico per te nella relazione di coppia. Non deve essere un tu generalizzato, deve essere lui, lei. Lui, lei, anche se ci sono delle difficoltà. La difficoltà potenziano l'amore, potenziano l'amore. Don Oreste ci diceva sempre bene, molto bene, e vale tantissimo per la vita di coppia. La maturità della vita di coppia è data dalla scelta, che esige anche la vita sentimentale, la vita, tutto quello che ho detto prima, ma la maturità è data dalla scelta, è data dalla scelta. E anche nella vita di coppia, più si va avanti negli anni di matrimonio e più si gusta la vita di coppia, più si gusta la vita di coppia, anche nella vita affettiva e sessuale. Come no? Come no? Ci sono degli studi fatti da scienziati laici, quindi, che certificano come anche il piacere sessuale è più alto nella coppia fedele. Non è che nel cambio del partner, come tantissimi pensano, assolutamente, assolutamente. Nel cambio del partner c'è un contatto epidermico, ma non è la vita affettiva, coniugale, intima, sessuale, ha anche un suo piacere in quanto c'è quell'unicità di linguaggio, di potenza dell'amore, del desiderio, che è unico, che può essere anche, ci può essere anche tra due ottantenni. Non sorridete, ma è così. Dicono gli studi scientifici, oggettivi, fatti da esperti. Ecco, quindi questa relazione che deve saper stare anche nel conflitto. E qua evidenzio una parte che c'è, perché è parte della nostra umanità. Il conflitto di per sé ci fa andare avanti, ci fa progredire, purché sia anche una critica a volte reciproca dei nostri doni o delle nostre anche deficienze o debolezze, però una critica positiva, propositiva dell'uno verso l'altro, e quindi che ci aiuti anche a canalizzare bene la nostra aggressività, perché tutti noi siamo ricchi di aggressività. Di per sé l'aggressività è una pulsione che può diventare positiva se è canalizzata, se è orientata bene. Se è orientata verso il bene diventa stupenda, diventa stupenda. Ecco, questo dialogo nella coppia, questa relazione nella coppia che evidenzia bene la funzione paterna e la funzione materna, che evidenzia bene il ruolo del maschio, del papà che è maschio e oggi è necessario, molto necessario, e il ruolo della donna che è femmina e che è femmina. E nello sviluppo psicosessuale affettivo dei nostri figli è fondamentale questa complementarietà. Il padre deve fare il padre, la mamma deve fare la mamma, ed è dalla ricchezza di questo, è anche qui che noi vogliamo potenziare la relazione coniugale fondata sull'uomo e sulla donna, oltre a tutti i problemi anche che la nostra fede ci dice, la visione cristiana, ma è anche in questa visione dell'educazione sufficientemente adeguata, equilibrata dei nostri figli, uno sviluppo psicosessuale adeguato. Oggi abbiamo i nostri giovani che siamo in una dimensione sociale in cui c'è una eccessiva femminilizzazione. Quindi il bambino, il figlio, non si identifica più tanto nel padre. Il padre c'è, non è che non c'è. Il padre c'è, ma non sempre, poi non si può generalizzare per carità, ma non sempre ha questo ruolo di testimone prima di tutto, di impegno nella vita, nella professione, nella società, e perché no nell'impegno politico, mi capite, nell'essere presente là dove si decide la sorte della gente, non necessariamente partitico, ma politico, sì, ed un ruolo di conferma, di impegno per la società, di interesse per la storia, di interesse per le dinamiche dell'umanità, tutto questo, importantissimo. È importantissimo. I nostri giovani oggi non sognano più in grande, si seppelliscono in uno spinello, davvero, o in una pastiglietta, tra l'altro con delle conseguenze anche con ignoranza a volte, mi capite, non conoscenza delle conseguenze che ci possono essere. Ma 5 minuti, poi dopo vi voglio dare a voi la parola, perché Quindi la coppia che sa essere in relazione, sa vivere il conflitto e sa tendere a un suo equilibrio. È sempre molto difficile entrare nella coppia, anche se la coppia sufficientemente matura è quella che sa dialogare, sa molto confrontarsi al suo interno, sa assumersi delle linee di responsabilità, sa che cosa vuole, ma sa anche confrontarsi, perché nessuno di noi è autosufficiente. Diceva bene Padre Pio, ma vale anche per noi, sono un mistero a me stesso. Lui lo diceva per tanti fenomeni, ma potremmo dirlo anche noi, siamo, state attenti. Prima di venire su ero con i giovani, quasi un centinaio della comunità che vivono il periodo di verifica vocazionale, no? E riflettevamo su la vita, questa meraviglia. In questi giorni stiamo riflettendo sul libro del Coelet. C'è un tempo per amare, c'è un tempo per odiare, c'è un tempo per sperare, c'è un tempo per disperare, c'è un tempo... È vero. La nostra umanità fa esperienza continua del limite. Però siamo grandi e siamo un mistero, perché in questa fragilità c'è il mistero di Dio, c'è la presenza di Dio. Diceva bene San Paolo, abbiamo un tesoro in vasi di creta. Eh sì, un coccio che basta niente, un microbo che a volte no, ritorniamo al creatore. Però siamo grandi perché Dio, c'è un canto che dice, è Dio in mezzo a noi, Dio con noi, più grande di tutto, degli affetti, del lavoro, del tutto, perché siamo un mistero. Ma in questo mistero noi dobbiamo camminare come coppia, in questo equilibrio, nella ricerca di un nostro equilibrio, però sempre in relazione anche con gli altri, ecco perché sono importanti anche in questi momenti insieme. La coppia, vado avanti, base sicura. Che bello nascere, dai, una famiglia. Io lo dico sempre, sono ultimo di 7 figli, i miei genitori dovevano roscare, soprattutto mio papà, perché come operaio, quinta elementare, terza elementare, però io vedevo che mio padre aveva un grande rispetto per mia madre. Questo mi è rimasto dentro, mi è rimasto, hai capito? Questa vita familiare semplice in cui mio padre tornava dal lavoro anche stanco, però cercava di stare un po' con i suoi figli, nel modo semplice. Non mi ha fatto grandi discorsi perché non aveva la cultura, però aveva il desiderio, il gusto della vita, la bellezza della vita. E ringrazio Dio di quello che ho ricevuto da questi genitori così semplici. Ecco, poi questa vita di coppia può anche portarsi dietro delle ferite. Non ci dobbiamo stupire, non ci dobbiamo scandalizzare. Ognuno di noi arriva con delle ferite, con la propria storia. E dobbiamo dare voce alla sofferenza che è in noi, con discrezione, con rispetto. Però, ecco, tutto di noi si deve aprire nell'intimità coniugale, nella bellezza, il dono che Dio ci fa l'uno dell'altro, come mi capite, medici gli uni degli altri, come medicina gli uni degli altri. In questa dimensione penso che anche i nostri figli respirano. Mi dicono dei bambini o dei ragazzini che non temono che papà e mamma litighino, no. Temono se alla fine della giornata non ci sono gesti di riconciliazione, se l'ultima parola non è una parola di comunione. Quello sì, lascia la ferita piccola, ma la lascia, perché i nostri figli, e qui è un altro segnale forte, che i figli vogliono che papà e mamma stiano insieme, i nostri figli vogliono che papà e mamma si vogliono bene, che litigano, che discutono, quello non fa male ai nostri figli. Ma l'ultima parola di comunione è il mistero della vita, anche delle relazioni nostre, dei conflitti più ampi, mondiali. No, l'umanità deve avere una parola ultima di riconciliazione, perché questo è il disegno di Dio. Questo è il disegno di Dio, la riconciliazione. Concludo, ma ecco, io penso di aver dato così degli spunti, ma ho piacere proprio di ascoltare voi, perché ho tanto da imparare e possiamo dialogare, vediamo. Siamo qui, mi sembra, no, l'incontro diocesano, giusto, delle famiglie. Dice Paolo: noi predichiamo Cristo crocifisso. I giovani stamattina mi hanno fatto una domanda, mi dicevano: ma perché? Perché la vita, la nostra vita deve passare attraverso il mistero della sofferenza? Permettetemi, questa è un pensiero mio. Per noi come comunità abbiamo avuto il dono di andare a Fatima, vedo qualcuno qui che c'era, perché, dai, vi racconto così, dai, delle cose che però mi stanno a cuore. Negli ultimi anni, l'ho detto in comunità, ma qui molti sono, Don Oreste, se stiamo attenti, ci ha decisamente orientati a Maria. Perché dico questo? Abbiamo fatto 2 anni fa il pellegrinaggio a Lourdes, eravamo tanti, più di 1500, con Don Oreste presente. E poi ha voluto fortemente il pellegrinaggio a Fatima. E l'abbiamo fatto lui, con lui in cielo. Perché? Perché Don Oreste diceva che Maria è la via breve per arrivare a Gesù. Quel furbone di... che diceva, scherzando, diceva alla Madonna: dai, fatti vedere qua, appari dappertutto, vieni qua a Rimini. È solo che qualcuno mi dice: mamma mia, la Madonna appare a Rimini nel chiasso che c'è, generalmente sceglie sempre posti. E allora lui scherzava, però aveva un dialogo molto filiale nella quotidianità, quando aveva dei problemi concreti, Don Oreste affidava alla Madonna. Ma perché dico questo? Perché, e arrivo a noi predichiamo Cristo crocifisso, La Maria, sia a Lourdes, dove Bernadette disse: se c'era una più ignorante di me, più scalcinata di me, la Madonna sarebbe apparsa a lei. Non è apparsa a me perché sono proprio la più... E a Fatima ha scelto Lucia, Giacinta e Francesco, che non sapevano praticamente leggere. E qual è il messaggio? State attenti, perché poi entra nel discorso della vita di coppia. Lo dico qui perché siamo in un contesto di fede anche, dove la vita di coppia dobbiamo legarla al cielo, non possiamo leggerla solo dai tetti in giù. E allora la Madonna dice, a parte preghiera, confessione, eucaristia, dove dice in tutte le apparizioni, qual è il cuore? Gli dice: offrite le vostre sofferenze per la salvezza dell'umanità, per la salvezza delle anime. E li porto, li fa vedere il purgatorio, l'inferno, il paradiso, loro rimangono lì, al punto che gli altri gli dicono che li fanno friggere per farli ritrattare. Loro l'hanno vista Maria, non posso. Ma mi collego qui per dire che la nostra vita è intrisa anche la vita di coppia, anche la vita di famiglia. Ho detto prima, ho cercato di evidenziare tutto il bene, tutto il bello, ma la nostra vita è intrisa anche del mistero della sofferenza. Proviamo a offrire, questo è un mio consiglio, ma proprio proviamo a offrire, lo dico a me prima di tutto, perché devo imparare tanto. Proviamo a offrire, dai, nelle a volte difficoltà che ci sono nostre, coniugali, coi figli, a offrire quel po' al Signore, dai, per il bene dell'umanità. Proviamo a fare questa, che è una maturazione anche nostra, non so come dire. Don Oreste diceva: il 90% dei nostri problemi ce li creiamo noi, ed ha ragione, anche nella vita di coppia, e discutiamo sui pronostici. Invece, se tu di quel problema lo offri, cioè lo lo tramuti in un'esperienza positiva, di fede lo offri. Allora noi entriamo nel mistero cristiano della vita di coppia, in cui noi predichiamo Cristo crocifisso e risorto. Sono convinto che la nostra vita di coppia deve essere innestata nel mistero pasquale, ma nel mistero pasquale il risorto è il crocifisso. Ed è il risorto perché è il crocifisso, si manifesta sempre con le stigmate, con le piaghe. È il crocifisso e il risorto. Ricordiamoci che noi dobbiamo vivere di questa speranza qui. E per far questo noi dobbiamo essere contemplativi di Dio nel mondo, come coppia. Non è una cosa che deve essere delegata ai monaci, ai preti o a chi... o agli induisti, no, riappropriamoci dell'identità cristiana della vita di coppia. Il Don sempre ci diceva, dopo 50 anni di matrimonio, diceva, la cosa che vedo più faticosa è che due sposi preghino insieme. Non so se è vero, magari qua a Nova Fedria voi siete... Però, dai, riappropriarci della dimensione dell'identità cristiana della nostra vita di coppia. Che poi si esprime nell'amore alla parola di Dio, ma poi l'amore all'Eucaristia, ma poi questo diventa rendimento di grazie nella vita di coppia. E arrivo alla fine, che parte dall'inizio, avevo detto diciamo grazie, concludo, diciamo grazie. Un ultimo pensiero, se la vita di coppia ha il dono anche, ma la scelta di aprirsi, come vediamo anche non solo nella comunità Papa Giovanni, anche in altre famiglie, dei figli naturali intanto che il buon Dio manda, e anche di altri figli rigenerati in amore, mi colpisce perché il vostro vescovo sia oggi e anche ieri ha battezzato un nostro bimbo Down nella nostra famiglia, quindi ecco, se la famiglia ha il dono anche di aprirsi ai piccoli e ai poveri, lì è un anticipo di paradiso, perché ieri abbiamo fatto la festa di San Vincenzo de Paoli. Ricordiamoci che la bellezza della carità salverà il mondo, anche perché saremo giudicati sull'amore. Grazie.
Grazie a te Paolo per questa introduzione, diciamo, al tema, perché credo che adesso ci sia spazio per un dibattito ampio. Abbiamo almeno mezz'ora, tre quarti d'ora per, come dire, mettere a fuoco le tante sollecitazioni che Paolo ci ha dato con la sua riflessione. Quindi la parola a voi, il microfono arriva in sala molto liberamente, ma anche molto tranquillamente, insomma, come in una chiacchierata nella quale cerchiamo di aiutarci l'un l'altro, insomma, chiediamo i vostri interventi, le vostre o riflessioni o domande a Paolo o critiche anche, certo, poche credo, ma non sono da escludere.